È il momento anche di adesso raccontarvi una storia. Prima abbiamo fatto quattro risate con Mario De Via, adesso invece affrontiamo un argomento e una fetta di storia di questo paese. Una fetta di storia durata 72 ore, in realtà, a cavallo tra il 20 e il 21 luglio del 2001. Venivamo dal disastro delle Torri Gemelle e in Italia, in quei due giorni lì, succede qualcosa di inaspettato, e a raccontarlo dopo averlo vissuto in prima persona grazie al suo libro è un cronista, un fotoreporter palermitano ai tempi reporter dell'ANSA, ed è venuto a trovarci Luciano Del Castillo.
Buonasera a tutti,
benvenuto. Dicevo, una storia terribile, una storia che in realtà ha assunto delle connotazioni inaspettate, perché tu per l'ANSA vai a Genova per raccontare il G8, c'era questo incontro dei grandi della terra, e invece ti ritrovi in una situazione del tutto inaspettata.
Mi sono ritrovato praticamente a seguire dagli inizi questo fenomeno nuovo che erano i Black Bloc, no? Che non ci fossero stati precedentemente degli scontri tra polizia e manifestanti, ma i Black Bloc erano dei gruppi organizzati in maniera diversa, molto militari, ancora sconosciuti in Italia. Si erano sentiti a Seattle, sì, in altre occasioni, ma io praticamente dal primo momento, da come sono sceso in piazza, ho cominciato a seguire le loro devastazioni. E siccome riuscivo, diciamo, ad avere un livello basso, per cui non mi facevo notare, sono riuscito a documentare una gran parte di queste cose.
Senti, tu andassi lì appunto per raccontare un incontro dei grandi della terra, andassi con il tuo abbigliamento classico, le tue immancabili macchine fotografiche, la prima avvisaglia di qualcosa di diverso l'hai notato quando i colleghi giornalisti, i fotoreporter avevano invece tutti la canotta press, stampa?
Sì.
C'era già nell'abbigliamento una differenza, una discordanza?
Guarda, c'era stata una specie di guerra mediatica precedentemente, sì, tra le forze dell'ordine e i manifestanti, le tute bianche.
Sì.
Le tute bianche avevano detto che avrebbero sfondato questa zona rossa. In realtà era più una minaccia dovuta ad un atteggiamento.
Era un po' un gioco delle parti.
Sì, il gioco delle parti. E così anche le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardie di finanza si erano organizzati, e c'erano queste scene che si vedevano precedentemente: da una parte i manifestanti tutti coperti con
questi cappucci,
e poi avevano fatto con il plexiglass tutte queste coperture, eccetera; dall'altra le nuove armamenti, diciamo così,
l'assetto antisommosse, insomma, le forze dell'ordine
esageratamente per quell'occasione, quindi tonfa, eccetera. Però proprio per questo, in genere, le cose si sgonfiavano,
invece...
era proprio per... E invece sono subentrati questi personaggi dalla Germania, dalla Grecia, eccetera, che avevano questa capacità di colpire e scomparire. E
ma quindi, addirittura si cambiavano d'abito.
Sì, avevano questa particolarità.
E quindi per non rimanere lì...
Che è una logica molto...
Di guerriglia
militare,
urbana.
Ben, diciamo, che riesce bene, perché appunto alla fine se...
Ti mimetizzi.
20 persone vestite di nero distruggono un locale... Gli altri cercheranno 20 persone vestite di nero,
poi le vedi vestite di rosso, quindi sono altre 20 persone, apparentemente.
Infatti.
Senti, in realtà ti ritrovi quindi in uno scenario di guerriglia urbana, succede praticamente di tutto: cariche della polizia, lacrimogeni, spari. Tu hai la fortuna, leggevo, di ritrovarti, perché eri ospite di una tua amica, in pieno centro.
Sì,
quindi
sì.
Tu scendevi
e
facevi
le
foto.
Perché c'era anche da raccontare anche un cambiamento professionale, nel senso che diciamo che dalla pellicola si passava al digitale, si era già passati al digitale, però diciamo che in quell'occasione io mi organizzai un desk avanzato.
Okay.
Per cui la forza proprio probabilmente anche della distribuzione delle foto fu quella di inviarle immediatamente. Non c'erano telefonini, non c'erano, cioè c'erano le connessioni a 64k, quindi
ogni, i limiti del caso,
ogni file, quindi diciamo la possibilità di poter mandare immediatamente tutto il materiale fece sì che stavi, era una specie di diretta, e che esatto, riusciva a tenere testa adesso, alle televisioni.
Adesso ci siamo abituati, ma 20 anni fa era un'altra storia. Allora mandiamo un disco, Luciano, sì, e poi ci racconti un po' cosa di fatto poi ti sei ritrovato a vivere e a documentare. E il tutto poi è confluito in un libro che tu hai deciso di scrivere, sì. Adesso ci racconti anche come. Intanto ascoltiamo Elisa e poi torniamo con Luciano Del Castillo a parlarvi di questo libro che si chiama Pesto alla Genovese per Tempesta Editore. Eccola qua la canzone di Elisa, o forse sei tu, in diretta su Radio Time con Luciano Del Castillo, fotoreporter. Infatti c'ha la macchina fotografica, è come, no? È come il pittore che non si porta sempre con sé un pennello, sì, piuttosto che un giornale. Lì sta sempre un taccuino, no? Io dovrei portare il microfono.
Infatti.
Senti, allora, parlavamo di questa esperienza. Sono passati 20 anni.
Sì.
L'hai vissuta sul campo, vedendo delle scene che apparentemente sembrano una scena di un film, ma è un'atroce e drammatica realtà. Ci sono state delle cariche della polizia, tutti ricordiamo le immagini di quel terribile giorno. C'è stato purtroppo anche un morto, il nome è quello di Carlo Giuliani. È una pagina nera della storia recente di questo paese. In realtà tu hai documentato tutto, ma lì per lì non hai mai pensato di tradurre tutto in un libro. Come è nata, sì, invece? Mi pare quasi per caso.
Sì, è nato quasi per caso, perché per caso, siccome io sento sempre un ragazzetto... Penso sempre di scrivere le mie memorie
un tempo.
Però diciamo che la pandemia ci ha costretti un po' tutti a rallentare, non che sì, io per fortuna, come tanti altri colleghi, abbiamo lavorato anche il doppio probabilmente, però non abbiamo più potuto viaggiare, fare tutta una serie di cose, per cui un po' mi sono concentrato sulla mia memoria. La mia memoria per fotografo è l'archivio.
L'archivio, certo.
E allora spulciando di qua e di là mi sono reso conto che in realtà no. Se uno ci pensa, a parte Palermo, che è stato il mio primo ingaggio con il giornale L'Ora, ma io ho coperto storie dal muro di Berlino in poi.
Tu sei stato in tutto il mondo.
Allora, dici, prendevo i negativi per digitalizzarli, guardavo le foto e dicevo così, guarda qua, guarda là, ho trovato pure quelle di Genova. Lì mi sono reso conto che erano passati 20 anni, ecco, insomma, il fanciullo che in me si era
che
reso conto
che a volte il tempo
che...
sembra essersi fermato, invece non si ferma.
Di quelle foto, perché ai tempi si lavorava in maniera molto veloce e anche con una selezione
intanto c'è lo sviluppo allora ancora, no? Le foto
sì,
si
però
sviluppavano.
Io già lavoravo in digitale sì. Okay. Ero uno dei pochi che avevo appunto questa possibilità di lavorare in digitale. Avevo una macchina fantastica e si scattava poco. Cioè, le foto che si scattavano,
erano
che andavano sui giornali,
importanti,
dovevano essere al massimo 10.
Ok.
Nel normale 3. Il okay, verticale, che era quella, la prima pagina. Cioè, ogni reporter doveva lavorare per la prima pagina, per la doppia pagina e per un commentino.
Okay,
quindi
okay,
erano 3 le foto. Ma io ne scattai più di 400. Allora, quando adesso sono ritornato a vedere...
Hai fatto una selezione?
Ho cominciato a guardare e dico, ma c'è questa. Oltre quelle conosciute, ho visto che c'era tanto materiale. Allora mi è venuta in testa l'idea... Ho cominciato a cercare tutti i documenti, la documentazione giudiziaria per i processi che c'erano stati, eccetera. Poi
fatto la ricostruzione,
ho fatto
storica,
la ricostruzione, ho seguito tutta una serie di cose e in più ho seguito anche il filone personale, cioè per esempio ecco la foto di cui ti parlavo prima, in cui stavo sulla barricata che trovai casualmente, perché fai conto, tornato dal G8, entro in un laboratorio per ritirare delle foto e vedo dei ragazzi con delle foto in mano, gli chiedo di dargli un'occhiata perché avevo capito che era di Genova e mi sono ritrovato lì dall'altra parte, che per un fotografo, no? Se
certo,
ci penso,
fa un po' sensazione.
In più eravamo tutti e tre, poi uno dei due purtroppo l'anno successivo morì in un incidente stradale. E quindi c'era anche un po' questa cosa strana, questa ricostruzione.
Insomma, ti è venuta voglia di
immortalare lì tutto. Raccontiamo il viaggio, perché questo viaggio con Massimo è stato un po', no, il classico Route 66, no?
Certo, sotto,
certo. Allora ho detto ok, scriviamolo.
Senti, ed è nato questo libro, ripeto, per Tempesta Editore, Pesto alla Genovese, che presenterai peraltro dopodomani, venerdì,
sì.
Ufficialmente venerdì 25 marzo al Circolo Arci, Tavola Rotonda, ai cantieri
Tonda,
sì. Ai cantieri culturali della Zisa,
sì.
E racconterai con le tue foto, alcune delle quali sono diventate iconiche.
Sì.
Sono le foto,
sì,
simbolo.
Sì.
La foto della macchina rovesciata con il black block, con il cappuccio in segno di quasi fosse un capo carismatico, no? Col braccio alzato, è una foto iconica.
Sì, quella praticamente è stata. C'ho proprio un libro così alto, così, solo con quella foto. Ha fatto le prime pagine
di tutti i giornali certo,
italiani, certo, ed esteri. Ho anche ricevuto delle belle soddisfazioni. E infatti per quello, diciamo, non ho capito perché avevo abbandonato l'idea di seguire. Io amo tutte le mie foto.
Beh, però sai, a volte non voglio azzardare una tesi psicologica, però a volte si ha proprio quasi il bisogno di distaccarsene,
sì,
anche perché è stata,
sì,
un'esperienza forte. Ricordiamo, tu sei stato anche ferito, sei finito in ospedale,
sì,
in quell'occasione,
sì,
lì. Quindi a volte la mente vuole rimuovere anche inconsciamente.
È probabile, perché,
no,
ho preso proprio delle distanze come se le avesse fatto qualche altro.
Hai visto? Adesso poi si diventa
vent'anni
dopo.
Adesso poi chiaramente vent'anni dopo sono guarito, diciamo.
Sei guarito, ecco. Però è una fetta di storia bellissima, insomma. Dialogherai venerdì con un giornalista dell'ANSA?
Sì.
Giovanni Franco?
Sì.
E quindi racconterai quello che hai visto e quello che c'è dentro questo libro, che è una testimonianza importantissima, è bellissimo. Qual è la cosa che ti sei portato dietro adesso a distanza di 20 anni che ce l'hai ancora dentro di quell'esperienza?
Beh, vedere come si possa cambiare nell'arco di 24 ore un paese che tu hai vissuto, hai combattuto nella tua adolescenza per portarlo in evoluzione e invece era tornato indietro di anni. E io ho raccontato solo la parte, diciamo, estrema,
certo,
ma ancora, diciamo, legale. Poi ci sono state delle cose successivamente che sono costate anche una condanna internazionale,
certo,
per tortura, eccetera. Quindi,
quella è un'altra. Poi
però
diventa un'altra storia.
Diventa un'altra storia.
Certo che quei momenti, rivedendo le immagini in televisione adesso di quello che sta accadendo in Ucraina, un po' ti lasciano.
Beh,
no, ti scuotono un attimo.
Certo, certo.
Ti scuotono. Bene, è stato piacevole fare quattro chiacchiere con te. Diamo appuntamento venerdì, quindi ripeto, al Circolo Arci, Tavola Tonda, ai cantieri culturali alla Zisa, per la presentazione di Pesto alla Genovese, questo libro per Tempesta Editore di Luciano Del Castillo. Grazie mille.
Grazie a tutti.
Grazie.
È stato un piacere ritornare al vecchio amore, alla radio.
Hai visto?
La radio.
Ritorno. Grazie ancora.
Grazie a voi. Arrivederci.